Ciao a tutti, allora siamo al 2 aprile e facciamo questa nuova puntata della trasmissione Loco 19. La puntata precedente era stata il 15 di febbraio, quindi poco più di 15 giorni fa, e diciamo pure che in questi 15 giorni un sacco di cose sono successe. Un sacco di cose sono successe e tranne forse che noi continuiamo ad essere nelle nostre case e a fare questa trasmissione in questo stato un po', come dire, precario che corrisponde forse al nostro stato. Sì, 15 marzo, scusate, mi fanno notare che ho sbagliato. La precedente è stata il 15 marzo, un pochino più di 15 giorni fa. Insomma, dicevo, molte cose sono successe. Di fatto, dal punto di avevamo detto all'inizio della volta scorsa che questo fenomeno che stavamo attraversando aveva, come forse tutti, un prima, un durante e un dopo. Dal punto di vista del prima, naturalmente quel che c'era c'era, dal punto di vista del durante, una cosa che si può dire è che c'è stato un completo impazzimento dei numeri. Non è solo una cosa negativa, però va notato che l'apparato numerico che circola attorno a questa trattazione sul virus Covid-19 ha dato veramente il meglio di sé. Avevamo la volta scorsa un pochino criticato sia il modo sia il contenuto di alcune cifre che vengono date e devo dire che stanno recentemente, a una distanza abbastanza lunga dall'inizio del fenomeno e sicuramente molto più lunga per quelli che si occupano di queste cose in maniera più seria, stanno finalmente venendo fuori dei numeri più interessanti. La critica principale che facevamo la volta scorsa riguardava il numero totale dei positivi che corrispondeva nelle indicazioni della Protezione Civile al numero dei contagi misurati. Allora, è chiaro che partendo loro, diciamo così, ad analizzare un fenomeno verso la fine di febbraio, che non si sa neanche quando è iniziato, e misurando solo le persone sostanzialmente con una patologia conclamata, il numero dei contagiati risultava essere molto stretto, ecco, in qualche modo molto circoscritto. Non vi era possibilità di stimare alcuna e né intenzione in qualche modo di stimare in alcun modo quale fosse invece il numero di quelli che erano effettivamente entrati in contatto col virus. Il risultato di questo conto, dicevamo, era quello di alzare moltissimo l'indice di letalità. Oggi, diciamo, per esempio, è successo il 24 marzo, pubblicato sul Corriere, il professor Bella, che è uno che si occupa delle influenze, diciamo, ordinarie per l'Istituto Superiore della Sanità, ha finalmente dato dei numeri che in qualche modo applicano il sistema di diffusione delle influenze ordinarie a questo virus per ora sconosciuto. È un'approssimazione sicuramente, però non può essere così, è sempre meglio che niente. Nella sua approssimazione si arriva, diciamo, a stimare almeno 1 milione di contagiati. Persino il rigido e un po' zuccone Burioni cita una ricerca inglese in cui il numero dei contagiati viene fatto salire a 5 milioni. Tenete conto che in questo momento l'influenza normale regredisce con un numero di contagiati stimato dallo studio del dottor Bella, dai colleghi o da lui stesso, di intorno a 6 milioni. Quindi siamo più o meno al livello di diffusione che potrebbe avvicinarsi a quello di un'influenza ordinaria. Va detto che questo non deve fare particolarmente preoccupare, perché significa che molte persone entrate in contatto con il virus non hanno avuto delle patologie gravi, questo abbassa l'indice di letalità dello stesso e in qualche modo viene a costituire quella sorta di muro che poi sarà quello realmente che farà abbassare la curva dei contagi. Un altro numero che potrebbe venire fuori è legato ad un nuovo che poi non è nuovo, ma anche questo è una scoperta, insomma, degli ulti, sembra dell'ultima ora, abbastanza straordinariamente, del test sierologico. Il test sierologico permette di stimare o contare anche quelli che sono entrati in contatto con il virus pur non avendo manifestato alcun segno o non essendo stati rilevati in associazione al Covid, e questo potrebbe includere, quindi verrebbe a includere anche tutti gli eventuali contagi del mese di gennaio ed anche i contagi che interessano delle regioni d'Italia apparentemente meno colpite. Dispiace però che il ministero, scusate, gli uffici e il sistema comunicativo della Protezione Civile, oltre a riordinare, cambiare, aggiungere delle colonne nelle tabelle dei dati, con l'unico risultato di farmi girare la testa e le scatole per mezz'ora per rimetterli a posto, continua a dare in fiera evidenza il numero dei contagi misurati e che l'Istituto Spallanzani, che è un istituto, diciamo, con una certa fama, continua a dare l'indice di letalità calcolato su quest'ultimo e non invece sulle stime che sono oramai, come dire, un dato acquisito. Dicevo, i numeri impazziscono perché contemporaneamente vengono fuori fantasmi i decessi non calcolati, quelli, diciamo, che non sono stati considerati, morti in casa. Addirittura uno scritto, un testo dice che i morti nel Wuhan sono stati 40.000 sulla base di alcuni, scusate, 40.000 sulla base di alcuni conti e considerazioni, diciamo, molto aleatorie, ecco, senza alcuna certezza. Quindi i numeri continuiamo a prenderli con le pinze, però, diciamo, posso dire, si saluta con piacere queste nuove, come dire, letture, chiavi di lettura che sono proposte. Questo sul presente, sul futuro ha incominciato, ha continuato a fare capolino. Perché dopo le rivolte carcerarie che ci sono state nella prima quindicina di giorni di marzo, abbiamo avuto qualche assalto ai supermercati. Il problema della difficoltà a fare la spesa si fa più forte ed evidente, e in qualche modo c'è stato un colpo di Stato in Ungheria, dove Orban si è fatto proclamare dittatore ab aeternum. In Albania hanno istituito un sistema che permette di uscire, in cui uno deve chiedere alla polizia o al governo il permesso di poter uscire per un'ora per andare a fare la spesa. Quindi diciamo che nella prefigurazione del futuro alcune cose interessanti sono successe. Va bene, noi cerchiamo di andare avanti con la nostra capacità e le forze e le risorse. Ricordiamo che non siamo medici né esperti competenti, neanche fisici teorici. Categoria che ha trovato una nuova auge, è tornata in qualche modo alla gloria facendo grafici da tutte le parti e anche, devo dire, di tutti i tipi. E quindi così. La situazione nel nostro studio è come sempre precaria e quindi vi chiediamo pazienza. Non è così, Dan?
Direi di sì. Stacchetto musicale adesso per prendere fiato o continuiamo subito?
Facciamo uno stacchetto, poi vi presento il primo intervento che abbiamo in cantiere.
Racconteremo anche, magari dopo lo stacchetto, cosa stiamo facendo. Ringrazieremo anche chi ci sta aiutando a fare ciò. Stacchetto.
Senz'altro.
The fury's breathing down. Yo, and burn, return. Listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting. Every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watching heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steering clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. I feel fine. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine.
The other night I drifted nice, continental drifted by a mountain, sit in a line, Leonard Bernstein, Leonard Brasnaff, Lenny Bruce and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, put nap, right?
It's the end of the world as we know it. And I feel fine. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine.
Una cosa che altrimenti dimenticheremo di fare è di salutare e ringraziare. In particolare vorremmo ringraziare Cifty che ci sta offrendo, Cifty è una creatura della Club di Torino, che ci sta offrendo la possibilità di fare questa trasmissione perché stiamo usando un server che loro hanno approntato anche molto recentemente. Il server è un server Mumble. Mumble è un sistema, diciamo che è un'antica modalità di comunicazione vocale per gamers che avevano bisogno di avere dei sistemi a bassa latenza che funzionassero molto bene, che non impacciassero tutto il resto del sistema, che non fossero troppo pesanti. Mumble è una creatura antica, funziona meglio che mai ed è completamente free software. Ringraziamo Cisti sia per averci offerto il server, sia per averci dato qualche suggerimento per come effettuare la trasmissione con un sistema che a me piace chiamare il doppio Mumble a 8 mani senza mixer, e che eventualmente magari spiegheremo nei dettagli. Ringraziamo anche Autistici Inventati per il server IRC, sul quale in questo momento stiamo appollaiati a scambiarci quattro chiacchiere. Ovviamente ringraziamo anche Guglielmo Marconi, Antonio Meucci e anche Santa Latenza, a cui chiediamo la grazia. In questo momento siamo anche tutti in lockdown, dunque non siamo uno di fianco all'altro, una di fianco all'altro nel fare la radio, ma siamo dislocati ognuno a casa sua, ognuno nella sua brava zona rossa, e perciò questo aumenta un attimino le difficoltà perché non ci vediamo in faccia e non ci possiamo dire, scambiare un'occhiatina, un colpo d'occhio, adesso vai tu, passa tu. E dunque direi che passo la parola in questo momento.
Ecco, riprendo la parola io. Sì, in nome di Santa Latenza, anche Santa Dimenticanza, volevo ricordarvi che Lost, che sarebbe le unghie ombre della scienza e della tecnica, ha un blog che ha un indirizzo lost.abbiamoundominio.org, dove trovate un post che è il primo in alto in cui ci sono tutte le istruzioni per ascoltare e troverete lì il podcast della trasmissione dopo. Noi non abbiamo un telefono, però potete in qualche modo comunicare con la trasmissione. Diciamo, i più smanettoni possono usare la stanza IRC, invece, altrimenti si può mandare una mail all'indirizzo lost@inventati.org, oppure c'è un bottone su quella pagina del blog, scusate, la prima del blog di lost.abbiamoundominio.org, che porta ad un foglio, sempre messo a disposizione da Cisti, direi, che è una sorta di documento Word in cui potete scrivere. Quindi il modo per comunicare in qualche modo con noi adesso è questo. Su quella pagina del blog è scritto tutto comunque ed è descritto bene. Adesso passiamo alla ciccia. Allora, noi avevamo avuto la volta scorsa, avevamo avuto il primo intervento di Maurizio Pincetti, che è un esperto del sistema sanitario nazionale. Allora, lui aveva fatto un intervento introduttivo in cui faceva un pochino la storia, la prendeva dalla lontana, e ora ci ha mandato un file molto lungo in cui ricapitola quella storia ed arriva all'oggi. Noi di questo file vi diamo solo l'ultimo pezzo e vedremo poi che cosa farcene in un secondo momento. Ci scusiamo con Maurizio se ci sta ascoltando, se l'abbiamo così tagliato duramente senza avvisarlo. E prima di tutto, però, c'è un piccoletto pezzo in cui lui presenta se stesso e chiederei a Dan di dare prima quello piccolo e poi dopo quello un pochino più corposo, è una dozzina di quindicina di minuti, in cui viene fatto sostanzialmente delle considerazioni sul sistema sanitario nazionale oggi, cioè parliamo dell'ora.
Subito, e intanto salutiamo Maurizio Pincetti perché ci ha raggiunto nel nostro studio virtuale.
Viva!
Buongiorno a tutti. Ho già partecipato alla precedente trasmissione, ma credo valga la pena che mi ripresenti. Sono Maurizio Pincetti, sono un medico internista, specialista in endocrinologia, con 36 anni di attività in un ospedale pubblico milanese. 11 anni li ho esercitati come medico di medicina generale, quando era ancora possibile essere contemporaneamente ospedalieri e medici sul territorio. Mi sono occupato di qualità e rischio delle cure, dell'assistenza sanitaria, me ne occupo ancora, me ne sono occupato dall'87, con attività di ricerca, responsabilità ospedaliera, partecipazione agli organi direttivi della società scientifica di valutazione della qualità in sanità. I confronti con i letti dei principali paesi europei, e sono dei dati Eurostat, è reso difficoltoso anche dalla differente modalità di conteggio. L'Italia dispone di 199.500 posti letto globali, contro i 411.000 della Francia e 666.000 della Germania, e solo 176.000 dell'Inghilterra. Tenete però conto che i letti psichiatrici in Italia sono 5.007, contro i 57.800 della Francia e i 103.000 della Germania e anche i 30.000 della Inghilterra. I letti di riabilitazione, 24.000 da noi, sono 105.000 per la Francia e 165.000 per la Germania. Così avviene anche per la lungodegenza. Per cui alla fine i letti per acuti sono 160.000 per l'Italia, 216.000 per la Francia e 398.000 per la Germania. L'Inghilterra è a 146.000 posti letto, cioè 14.000 meno di noi. Secondo la Ragioneria di Stato, in 10 anni, dal 2010 al 2019, il finanziamento pubblico del sistema sanitario nazionale è aumentato dello 0,9% annuo, a fronte di un'inflazione media dell'1,07. perdere ogni anno una percentuale dello 0,17 vuol dire perdere il 15% in tutto questo periodo di finanziamento. Per cui si può ben dire che il finanziamento pubblico per la sanità sia calato di diversi miliardi in questi anni. Nel DEF del 2019 il rapporto spesa sanitaria pubblica PIL è fissato al 6,6%. Ricordiamo che era intorno al 7-7,5% negli anni 90. È basso anche se il miglioramento rispetto al passato, perché è arrivato fino a 5,5%, ma con una prospettiva di riduzione al 6,5% nelle previsioni del 2021 e al 6,4% nella previsione del 2022. Ancora sempre Eurostat considera la spesa sanitaria complessiva, pubblica più privata, e indica la nostra spesa al 9,9% pubblica più privata del PIL. No, la nostra spesa all'8,9% del PIL, quando la spesa media europea è all'8,9, cioè siamo un punto percentuale di PIL inferiore alla spesa media europea. I dati OCSE 2019 posizionano l'Italia sotto la media sia per spesa sanitaria totale pro capite, $3,428 contro $3,980 della media OCSE, sia per quella pubblica, questa era la totale, ma anche per quella pubblica, $2,545 contro $3,038 della media. Voi vedete che mentre cala sempre in modo uguale, cioè è inferiore alla media, sempre intorno ai $500, sia la spesa totale che la spesa pubblica, rimane quasi nella media la spesa privata. Dietro di noi, dal punto di vista della spesa pubblica, c'è solo la Spagna, il Portogallo e la Grecia e i paesi dell'Est Europa, che hanno però un graduale miglioramento costante sia di spesa che di efficienza che di efficacia negli ultimi anni. Il ritardo di adeguamento della tecnologia e delle apparecchiature fa sì che la sostituzione della fatiscente del parco apparecchiature più vecchio e fatiscente debba costare almeno €1 miliardi. E se noi pensiamo alla condizione delle strutture che ospitano gli attuali ospedali e pensiamo alla necessità di adeguamento di queste strutture, è stato fatto un calcolo intorno ai €200 miliardi come necessità di spesa. Dal 2010 si è assistito a una riduzione di 40.000 dipendenti. L'età media del personale è superiore ai 50 anni. Oltre il 30% del personale in attività ha superato i 60 anni e il 38% è tra i 50 e i 60 anni. Mancano tecnici, terapisti, infermieri. Infermieri ne mancano 53.000 e quando il rapporto medico-infermiere dovrebbe essere 1 a 3 è invece diventato 1 a 1. Rispetto al 2009 mancano 8.000 medici specialisti. La mancata programmazione dei bisogni farà sì che l'università non riuscirà a coprire le uscite per pensionamento dei 50.000 specialisti che maturano i requisiti entro il 2025. Già in questo momento i concorsi per posti in ospedale periferici vanno deserti. Ogni anno si laureano 10.000 nuovi medici. I posti in specialità sono poco più di 6.000, con 4.000 medici destinati a lavori sottopagati o a fuggire all'estero. Ciò nonostante, nei prossimi 10 anni verranno a mancare 22.000 medici. A fronte di ciò, 17.000 medici italiani lavorano all'estero. È chiaro che la programmazione qui non l'abbiamo vista, oppure è stata fatta una programmazione esplicitamente finalizzata a raggiungere questo genere di risultato. Con un incremento di problematicità nella definizione di una rete territoriale uniforme, in quanto, come è già avvenuto in altri paesi, vi saranno aree per le quali non si riuscirà a trovare disponibilità di medici, perché se ci sono meno medici dei posti vacanti, c'è una scelta dei medici indirizzata verso i posti di maggior vantaggio per loro. E ad aggravare questa posizione è sempre stata, ed lo è tuttora, una progettualità di tipo ospedalocentrico, che trascura le esigenze del territorio e soprattutto evita di costruire delle interconnessioni fra l'attività territoriale e l'utilizzo delle strutture specialistiche, per l'accesso alle quali la medicina di territorio dovrebbe costituire il tramite di triage ideale, ma anche minimizzando la funzione di prevenzione delle patologie, in questo modo, non occupandosi del territorio. Prevenzione per la quale solo il territorio può costituire l'argine naturale. Infezioni, stili di vita, riduzione delle dipendenze, correttezza dell'alimentazione e quant'altro. Pertanto i punti critici per la sanità sono costituiti dalla mancata completa attuazione di tutte le riforme, dalla mancata razionalità costituita da un disegno globale della sanità del sistema paese con conseguente diversificazione attuale e ancora peggiore come trend nella capacità di erogare prestazioni in modo uniforme e di universalità di accesso alle prestazioni nelle varie regioni. Se le liste d'attesa diventano infinite, subentra ovviamente il ricorso alle prestazioni private da parte della quota più abbiente della popolazione. La centralità sanitaria territoriale, che necessita di una modifica della relazione contrattuale con i medici di medicina generale, attualmente ancora con lo stesso rapporto di convenzione con il sistema sanitario nazionale di 30 anni fa, a cavallo fra la dipendenza e la libera professione, risolvendo per uno dei due rapporti con una migliore capacità di inserimento nelle logiche di piano sanitario. Esiste poi una mancata razionalità nell'utilizzo delle risorse, con lentezza o improbabile attuazione delle centralizzazioni dei servizi, laboratori provinciali o regionali, per esempio, a grande efficienza e che sono inutili nelle singole realtà ospedaliere. Scarsa flessibilità dell'utilizzo delle strutture, ancora divise in reparti con un capo primario prima e ora direttore, per ciascuna piccola unità, spesso 3-10 collaboratori medici, contro i 40-50 di altri paesi. Benché ovunque si parli di dipartimenti, ma in modo ancora fittizio, e soprattutto non si parli di aree di ricovero, come superamento dei dipartimenti. Un'area medica, una chirurgica, l'emergenza e la materno-infantile, il che genera ancora una ridotta flessibilità delle strutture con difficile adattamento alle necessità di salute espresse dal territorio. Alla mancanza di progettazione uniforme per il sistema paese e non per le singole realtà regionali, fa riscontro la mancanza di controllo. Non è entrato nel sistema di produzione relativo all'erogazione delle prestazioni sanitarie il controllo pianificato della qualità delle cure e dell'assistenza, che comprende l'individuazione e la prevenzione del rischio clinico. Attualmente il problema più importante in tutto il mondo è relativo alla qualità delle cure come diagnostica inutile e come terapia inutile. Overdiagnosis and overtreatment, anche per gli anglosassoni. Questo eccesso, che non è mai a vantaggio dei pazienti e del loro benessere, implica un incremento esponenziale del rischio clinico, oltre che di spesa ovviamente, che è sempre presente in ogni attività sanitaria e aumenta proporzionalmente alla complessità della cura e al numero assoluto di prestazioni. Mentre è inversamente proporzionale alla competenza e all'abilità degli operatori e alla numerosità delle prestazioni erogate per singolo centro, alla idoneità e all'adeguatezza della procedura relativamente al caso, cioè alla sua indicazione e appropriatezza clinica. Purtroppo non è così semplice andare in questa direzione virtuosa, perché si oppongono a questa scelta, che è solo apparentemente una scelta razionale per i cittadini, perché si oppongono proprio i cittadini, che attingerebbero sempre più inutilmente a piene mani alla tecnologia sanitaria, vittime di informazioni distorte ad arte dalla comunicazione ufficiale, preda dei produttori di farmaci, dispositivi, attrezzature che magnificano gli effetti dei loro prodotti a garanzia dell'immortalità. Ma si oppongono anche le lobby dei pazienti, che nei vari settori di patologia fomentano l'utilizzo di nuovi prodotti anche quando non garantiscono miglioramenti significativi rispetto a procedure precedenti. E sono di ostacolo anche le riviste scientifiche, che nel caso più favorevole maneggiano strumenti inattuali di selezione delle pubblicazioni di ricerche sperimentali, supportando soluzioni solo apparentemente vantaggiose. È vantaggioso, secondo voi, un farmaco che consente una sopravvivenza di 2 settimane maggiore di un altro? È molto più costoso. È negativo che non esistano altro che ricerche supportate da multinazionali del farmaco o delle apparecchiature, e che in questo modo non vengano pubblicate le ricerche a sfavore di una tecnologia, ma siano scientemente sepolte. Operano contro l'appropriatezza anche le società scientifiche, che assumono tanto più importanza tanto maggiore la numerosità della popolazione interessata dalle loro patologie, dalle patologie di cui sono riferimento, e tanto più sono soddisfatte le attenzioni ricevute da queste popolazioni. Non sono collaboranti neppure gli operatori sul campo, il cui esercizio quotidiano nell'erogazione di un determinato tipo di prestazione li qualifica nell'ambito scientifico e nell'ambito assistenziale di riferimento. Altra difficoltà della sanità italiana, l'abbiamo detto prima, l'obsolescenza delle apparecchiature e soprattutto delle strutture ospedaliere. Potrebbero però essere un ottimo obiettivo, un ottimo target per un rilancio dell'economia statale di tipo keynesiano, con investimenti nell'ambito della sanità. L'8 marzo del 2017 la legge Gelli ha dato disposizioni in materia di sicurezza delle cure della persona assistita, nonché sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Ha costituito un supporto verso la prevenzione dei rischi di notevole spessore, ma le regioni, le singole strutture non sono ancora adeguate, o come succede abitualmente nella pubblica amministrazione, al massimo hanno iniziato ad adeguarsi sulla carta e in modo totalmente asimmetrico fra regione e regione. Qualcuno ha fatto un'indagine approfondita di quali sono i rischi organizzativi, clinici, reputazionali, economico-finanziari, di sistema e delle singole realtà produttive o delle singole procedure e prestazioni erogate? No, se fosse stato fatto, il rischio epidemia sarebbe stato analizzato per primo e avrebbe comportato la pianificazione di una risposta sanitaria omogenea sul territorio nazionale, con previsione di trasformazione delle strutture dedicate, con accantonamento delle risorse strumentali e tecnologiche necessarie, con previsione di utilizzazione e spostamento di risorse umane competenti per tipologia e gravità di evento. Tutto ciò non si è verificato. Non per ignavia dei singoli decisori tecnici o politici al momento dell'evento, ma per inadeguatezza di struttura e di sistema del Servizio Sanitario Nazionale in tempi di normalità, dove la regionalizzazione della programmazione sanitaria ha conferito rigidità di sistema e incapacità di risposta già in tempi di tranquillità, figuriamoci in tempo di emergenza.
See you with another man.
Di cui ci ha raccontato Maurizio. Andiamo adesso a vedere che cosa succede all'interno degli ospedali. Andremo a vedere, essendo Milano, cosa succede all'ospedale San Paolo e all'ospedale San Carlo, nel racconto di un compagno esponente dell'USI Sanità. Ma prima di andare al San Paolo, fermiamoci un momento in via Torricelli e vediamo che cosa succede in una casa di via Torricelli.
Crisi sanitaria e sociale che presto
aspettate,
se non lo è già. Diciamo, è palese che lo Stato non sia in grado di far fronte alle necessità dei cittadini più deboli. Tutela solo i suoi interessi economici e ha tagliato i fondi alla sanità pubblica. Quindi noi, abitanti di Torricelli 19, ci siamo confrontati e ci siamo resi conto che in questo periodo più che mai è necessario essere solidali e uniti. Siamo partiti con un'iniziativa di rendere un servizio di spesa gratuito a tutti gli abitanti del palazzo che erano impossibilitati o comunque non volevano muoversi dalla propria abitazione. Abbiamo appeso un manifesto fuori dal nostro portone con segnati tutti i numeri di telefono delle persone del palazzo più il nome che volevano partecipare a questo atto solidale. E niente, l'USI ha notato questo nostro manifesto, perché alla fine siamo di rimpettai, siamo vicini, e ci ha chiesto se avevamo le forze e la volontà di estendere questa iniziativa a tutto il quartiere. Noi ovviamente abbiamo accettato di buon grado. Questa iniziativa ci è piaciuta perché è nata come un atto di solidarietà spontanea e si è riusciti a concretizzarla in poco tempo. Insieme all'USI sono spuntate fuori riflessioni interessanti. Infatti, dal solo servizio spesa gratuito siamo passati anche alla distribuzione di gel disinfettante mani con la ricetta ufficiale dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, fatta in casa, appunto perché avevamo anche notato una grossa speculazione da parte di tutti i negozi di Milano su questo, non solo, anche Amazon, eccetera, su questo prodotto che ormai è diventato introvabile. Diamo anche della cioè facciamo anche consulenza sindacale perché in questo periodo i padroni si approfittano molto di più dei lavoratori rispetto agli altri periodi. Diamo pratici consigli di prevenzione. Diamo pratici consigli di prevenzione e di educazione sanitaria e una consulenza sui vari decreti che sono usciti nelle ultime settimane. E ci tengo a ribadire che il servizio di consegna spesa è gratuito e esteso a chiunque non possa o non voglia uscire di casa e soprattutto, non soprattutto, e anche a chi lavora negli ospedali che ci ricordiamo che in questo periodo è difficile per loro uscire e andare a fare la spesa perché non hanno un attimo di tempo. Lo sportello è gestito dagli abitanti solidali del quartiere, da alcuni volontari e da alcuni operatori sanitari degli ospedali San Paolo e Carlo. Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 19:00 e sabato dalle 9:30 alle 12:30. Mi raccomando di chiamare soltanto negli orari di apertura al numero 02 89 41 5932 e cellulare 347 716 8596. La spesa si può, o qualsiasi altro dubbio, si può esprimere anche inviando una mail all'indirizzo usi-sanita-covid19@libero.it.
Da dove partiamo? Da una descrizione della situazione attuale all'interno della San Paolo.
Sì, parliamo del San Paolo e anche qualche accenno anche un po' alle altre strutture sanitarie, perché ormai sta diventando un tutt'uno in tutti gli ospedali. Linea di massima, tutti i reparti di chirurgia dall'ospedale San Paolo sono stati tutti chiusi. C'è solamente la chirurgia d'urgenza per ovvi motivi di traumi che possono capitare, quindi devono lasciare un tot per reparti di questo tipo. Però tutto l'ospedale è convertito in un unico reparto infettivo. Quindi lo scopo anche del lavoro dello sportello che stiamo facendo è anche di essere un raccordo fra quello che c'è dentro e quello che c'è fuori. Anche perché adesso le maglie della repressione si stanno proprio stringendosi sempre più sugli operatori, sui sindacalisti, eccetera. Non a caso 3 giorni fa è arrivata proprio una disposizione dalla regione, subito comunicata dalla nostra dirigenza, che qualsiasi contatto con la stampa è vietato, tranne autorizzazione appunto della direzione generale, come anche le minacce di licenziamenti appunto per chi denuncia situazioni che fa uscire fuori dalle mura dell'ospedale. E questo è già successo per esempio a Livorno in un'impresa di pulizia i cui operatori facevano disinfestazione, che operavano in maniera così, senza nessun dispositivo di protezione individuale, per cui avevano denunciato questa cosa e quindi il giorno dopo sono stati licenziati. E quindi vuole essere anche poi da tramite appunto per fare tutte queste denunce, che ancora oggi vede gli infermieri che lavorano nei reparti infettivi ancora senza protezione individuale e senza anche aver eseguito un tampone, quando sappiamo che i vari decreti dicono che chi lavora a contatto con un paziente infettivo deve essere sottoposto a tampone, e questo non viene fatto nella regione Lombardia. Come non viene fatto neanche il tampone agli altri operatori che sono a contatto con chi lavora in questi reparti infettivi, e quindi non facendo questo si rischia di creare proprio delle vere bombe infettive, che quando poi ritornano a casa e quindi durante il trasporto o a fare la spesa oppure nell'ambiente domestico, e quindi tutto questo non viene fatto, come non viene fatto quella politica di, diciamo, di requisizione delle cliniche e degli ospedali privati, perché ormai siamo a livello saturi di posti anche in terapia intensiva. Difatti ieri 7-8 pazienti sono stati ricoverati in altre regioni perché qui non c'era più posto.
Soffermiamoci un momento su questo punto. Sulla stampa risalta l'assenza di qualsiasi informazione proprio relativamente alla situazione negli ospedali privati. No? Si parla molto della emergenza nel pubblico, ma non c'è una riga sugli ospedali privati.
Gli ospedali privati, appunto, perché i privati hanno un grosso potere di accentrare tutto, no? E anche le notizie non escono per questo motivo qui. E il problema è che anche a livello di trattative fra governo e sindacati, quando hanno partorito il decreto perché su come si doveva tenersi nei posti di lavoro eccetera, sono stati anche emanati i protocolli delle norme da seguire nelle case di cura private, nelle case residenziali, cioè sempre per anziani, dove però non viene attuato. Anzi, è stato emblematico il caso della Dognocchi, sì, Dognocchi era, dove la dirigenza diceva al personale di non andare con le mascherine al lavoro, perché non dare una brutta immagine ai pazienti ricoverati. E questo è proprio avere una coscienza proprio criminale, secondo me, perché è proprio premeditato una roba del genere, quindi si sa che fai danni, ma lo dici, lo vuoi perpetrare, lo vuoi anche giustificare, perché sennò va di mezzo l'immagine dell'azienda. Come c'era anche della notizia che il personale non ce la fa più, cioè il personale ormai con tutti i vari proclami di assunzione, ma le assunzioni non arrivano, ma se arrivano, arrivano tramite i contratti interinali, e quando danno poi anche una cazzatina di stipendio tipo 13 euro l'ora tramite queste agenzie. E quindi quello che viene detto a volte nella pratica non si vede, quello che poi pomposamente scrivono sui giornali e nelle TV, oppure le riprese con i droni che fanno all'interno dei reparti per far vedere i reparti di rianimazione tutti abbardati con mascherine, tute, scafandri, quando poi nella realtà è che nelle rianimazioni da noi, per esempio, dei giorni mancavano addirittura i calzari e la gente andava con i tielini legati ai polpacci e ai piedi, quindi per dirti una, per non parlare dei vari dispositivi di sicurezza, nel senso che invece dei grembiuli impermeabili danno i tielini di carta che sono facilmente deperibili, nel senso che un po' d'acqua oppure uno strappo si rompono, non difendono nulla perché non sono impermeabili, i caschi non ci sono, danno solo quelle delle mascherine, e che a volte dicono che anche non ti servono, come è successo inizialmente, perché non bisognava dare l'impressione che si andava verso una catastrofe, però visto che adesso la catastrofe c'è, ci si ostina ancora a non voler fare i tamponi, a non voler dare i dispositivi, a non voler dare personale, quando basterebbe prendere le graduatorie che tutti gli ospedali hanno, che valgono sia no 2-3 anni come validità di graduatorie, basta attingere e assumere. Invece questo non lo vogliono fare, come non vogliono fare i tamponi. Perché? Perché se si risultano positivi sono costretti, per norme degli stessi decreti che fanno loro, a dover allontanare, a mettere in isolamento, in quarantena l'operatore che risulta positivo al tampone. È anche per questo che allora non vengono fatti, perché già il personale scarseggia, se poi vengono altri positivi scarseggerà ancora di più, perché se devono rispettare i decreti questi operatori verranno allontanati dal loro posto di lavoro. E quindi è una situazione abbastanza drammatica che riflette un po' tutta quella politica che c'è stata negli anni, ma di qualsiasi governo parliamo, destra, sinistra, giallo-verde, giallo-rosso, eccetera, sono stati solo di tagli indiscriminati alla sanità. Si parla di 37 miliardi dal 2009, 2010 ad oggi, con una perdita di 43 mila posti letto e altrettanto operatori nella sanità, uniti poi al personale medico e della dirigenza.
A fronte di questa disorganizzazione e queste misure di ricatto, gli operatori, i lavoratori, come stanno reagendo?
Beh, i lavoratori a volte sono abbastanza composti, nel senso che sanno la situazione che è grave, sono anche loro, come tutti gli altri comuni cittadini, spaventati, perché le notizie non è che ne arrivano tanto anche da noi. Fanno i protocolli, li mettono sul sito aziendale e poi dicono andate e consultateli. Non c'è una reale, diciamo, presa di coscienza del problema, discussioni sull'argomento, eccetera. No, c'è solo un loro interessa solo che gli protocolli ci siano, e quando non ci sono e che sono pure in difetto, hanno pure la faccia tosta di giustificarli e andare avanti nel tempo. Perché io a questo punto, io di questa classe dirigente che ci governa a livello regionale, soprattutto per quanto riguarda la sanità, bisogna dire che non è proprio tanto un'eccellenza. Tutti i vari assessorati che si sono succeduti sono stati sempre implicati in loschi affari di mala sanità, alcuni sono ancora agli arresti domiciliari, quindi è lunga la serie da Formigoni in poi, nel senso Formigoni condannato anche lui, Maroni poi ha voluto fare anche lui la sua legge regionale, che ha voluto poi ancora più privatizzare l'ospedale, la salute nella nostra regione, tanto da arrivare a una percentuale di equilibrio fra le strutture pubbliche e le strutture, diciamo, private, nel senso che al privato manca ancora mezzo punto per arrivare a equiparare, quindi a superare in privato, come già in altre regioni già succede. Però in Lombardia siamo a questo livello qui, e siamo a livello dove i gruppi, varie multinazionali della salute, fra cui il gruppo San Donato, quello gestito da Rotelli, eccetera, rappresentano una grossa fetta della sanità che può far pesare di parecchio l'andamento della politica sanitaria nella nostra regione. Il personale a volte reagisce anche in sintonia con gli RLS, con i vari rappresentanti dei lavoratori anche della RSU, ma c'è di fronte un'amministrazione che è abbastanza agguerrita, nel senso che nel nostro ospedale, proprio in piena emergenza, ha mandato un nuovo protocollo di nomina di rappresentanti della sicurezza alla RSU, dicendo che se entro 15 giorni non verranno prese decisioni, lui nominerà lui stesso in modo autonomo i rappresentanti della sicurezza. Ma è una roba che però non può fare, perché i rappresentanti della sicurezza non sono alle dipendenze della dirigenza, ma in quanto eletti dai lavoratori devono dar conto ai lavoratori, non tanto alla dirigenza. Ed è appunto per questo che noi dell'USI, che siamo anche lì come due delegati della sicurezza, stiamo subendo dal periodo di Natale in avanti una agguerrita risposta dell'amministrazione, che è forse incapace di gestire l'ospedale. Diciamo, è molto più facile, molto più comoda prendersi con i delegati rompicoglioni, arrivando pure a teorizzare vecchie vecchi schemi che erano degli anni 70, come novelli terroristi, insomma mettere in discredito i delegati facendolo apparire un po' distaccati dai lavoratori, quando invece questo noi non l'avvertiamo, anzi ci arrivano proprio sostegni dai lavoratori in questo senso, che ci fanno dire che bisogna andare avanti, e quindi ci siamo presi anche questo incarico di trasmettere quello che c'è dentro e portarlo fuori, perché appunto se non lo si fa nessuno viene a sapere di quello che succede all'interno. La reazione poi individuale degli infermieri a volte anche abbastanza, diciamo, troppo emotiva, e si arriva anche, per esempio conosciamo personale, un'infermiera del San Gerardo di Monza che si è suicidata per questo motivo, mentre invece un'altra infermiera, un operatore OS del Reda L, che è deceduta per il coronavirus, e quindi si assiste a questa agonia del personale medico che sta facendo numeri abbastanza preoccupanti, tipo siamo arrivati al 9% di personale che opera nella sanità che è venuto al contatto col virus, e quindi siero positivi, e anche i decessi che continuano a essere abbastanza frequenti.
Ecco, riuscite come usi a tenervi in contatto con altre situazioni, sia nella città che altrove in Italia?
Beh, visto che molte attività adesso sono tutte online, i contatti adesso ci sono di questo tipo, con parecchie situazioni anche fuori dalla regione Lombardia. Però noi abbiamo la fortuna qui che, avendo creato un comitato che si è mobilitato contro la chiusura dei due ospedali, San Carlo e San Paolo, questo comitato creato appunto anche all'interno di questo posto, nel centro sociale, come prima assemblea che lanciava la promozione di questo comitato, ha fatto sì che ci desse un po' di sostegno, nel senso che ci sono molti comunicati di difesa sugli operatori del San Paolo, sui loro rappresentanti, anche loro si impegnano a portare fuori le notizie, diffondendole nei vari modi, molti argomenti vengono affrontati anche durante la trasmissione di Radio Popolare di 37.2, che era una trasmissione sulla sanità che era partita appunto da quella famosa legge di riordino che prevedeva, diciamo, l'appaltare l'assistenza dei cronici a ditte esterne, nel senso non più gestite dal medico curante ma da gestori che possono anche non essere medici, basta avere un ufficio, un call center e poi stipulare qualche convenzione e avere, diciamo, sotto di sé anche a dover rappresentare più di 200-300.000 pazienti, quando prima un medico curante arriva a curarne 2.000-3.000 pazienti come top, cioè come proprio numero stabilito a livello regionale. Invece per i gestori c'è questa possibilità di poter arrivare fino a 200.000, e quindi questo vuol dire grossi profitti, nel senso che la regione rimborsa a te gestore tutte quelle attività, tutte quelle prestazioni che avrebbe dovuto dare la regione, però te la dà a te, quindi ti dà il budget di tutte queste prestazioni per il numero dei pazienti che hai, che se sono elevati sono grossi guadagni. Quindi fanno queste operazioni proprio di mercato bieco sulla salute, che proprio dovrebbero proprio far scattare in tutti, proprio visto l'esperienza che stiamo vivendo con il coronavirus, che dove le strutture sanitarie che sono state smantellate, adesso tutti piangono perché sono state smantellate, e quindi anche le lacrime di coccodrillo di chi c'è stato al governo che ha emanato sia di norme nazionali e regionali, dove l'unico obiettivo era il taglio dei reparti, il taglio del personale, il taglio dei beni e servizi. Cioè, questa era stata la politica in 10 anni di quel nostro paese, una politica fatta di tagli.
Grazie, nella prossima emissione degli aggiornamenti ulteriori.
Proviamo a parlare della questione del virus da una prospettiva un po' differente da quelle che abbiamo utilizzato fino adesso. Parliamo un attimino di storia, perché il virus fanno parte della storia dell'uomo, da tutti i punti di vista, della grande storia, della storia biologica, della storia in qualsiasi punto, della storia popolare, della storia orale, di tutte le storie di cui vogliamo parlare. Perché vogliamo affrontare questa questione? Perché la peste bubbonica, la cosiddetta peste bubbonica, o anche detto morte nera, visto che poi erano differenti tipi di peste, bubbonica, setticemica e un altro tipo ancora, si sviluppò nell'Europa tra il 1347 e il 1350, con effetti devastanti dal punto di vista numerico, della distruzione di popolazione, fino a arrivare a un 50% di popolazione in meno in città come Firenze, Milano e Genova. La peste arrivò in Europa attraverso un gruppo di marinai, con ogni probabilità attraverso un gruppo di marinai genovesi in fuga da un attacco di mongoli, e si diffuse prestissimo nelle città proprio del nord Italia. In particolare la città di Firenze fu colpita in maniera molto forte, perdendo la metà della sua popolazione. Tutto questo per dire cosa? Che l'evento di questa peste poi portò a una serie di trasformazioni molto profonde, molto radicali dal punto di vista sia sociale che culturale in tutte le città che erano colpite. Infatti addirittura si può considerare il Rinascimento e la fine del feudalesimo una conseguenza in pratica diretta delle piaghe delle buboniche. La fine del feudalesimo infatti avviene anche proprio per motivi concreti, cioè la diminuzione del numero di lavoratori disponibili, un aumento delle paghe e tutta una serie di conseguenze. Per quanto riguarda ad esempio la questione di Firenze, la storia di Firenze, l'evento della peste bubonica è talmente importante che sconvolge totalmente socialmente la città, tanto che nel 1378 la rivolta dei Ciompi, l'ennesima rivolta dei Ciompi, cambia completamente lo scenario della città, aprendo poi successivamente la strada a quello che sarà il Medici. Quindi, brevemente, quello che possiamo dire è che la peste bubonica, i grandi eventi, le grandi epidemie hanno sempre delle conseguenze profonde e radicali, nelle trasformazioni della storia sociale dei paesi.
Grazie. Volevi aggiungere qualcosa?
No, direi che questo è quanto.
Grazie. Partiamo con una musica, allora, intanto che raccatto i pezzi. Questa è Mina, che canta La fine del mondo.
Tanto che per la fine del mondo, e abbiamo sentito nella versione di Ren, nella versione di Mina, subito dopo riprenderemo con il proseguo della trasmissione parlando di una delle più importanti di cui si sta trattando adesso, ovvero della questione delle app digitali e del controllo.
Difficile, ma è quello di scaricare un'applicazione sul vostro cellulare. Scaricare un'applicazione che si chiama Allerta LOM. È un'applicazione che reca il logo della Protezione Civile. Chi ce l'ha già la deve aggiornare. In questo momento è in corso un aggiornamento sulla piattaforma Android, quindi diciamo che fra un paio d'ore al 100% queste applicazioni funzioneranno. Cosa dobbiamo fare con questa applicazione? Oltre ai diversi servizi che ci sono all'interno della Protezione Civile, c'è una sezione apposita con la scritta Coronavirus. Bisogna tappare, toccare questa scritta e compilare un questionario. Il questionario è totalmente anonimo. Vi verrà chiesto il sesso, l'età, alcune informazioni e poi vi verrà chiesto se avete alcuni sintomi, se avete avuto dei contatti con persone positive. Ricordo che il questionario è totalmente anonimo. Potrete aggiornarlo ogni giorno, non più di ogni giorno, ma potete tranquillamente aggiornarlo. A cosa servirà? A cosa serve questa app oggi? Serve ai nostri virologi, serve ai nostri epidemiologici per riuscire a trarre la mappa del rischio di contagio. Il lavoro per riuscire ad arrivare a questa applicazione che sembra banale, ma in realtà è stato un lavoro molto faticoso. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e che volontariamente ci hanno mandato contributi scientifici per riuscire ad arrivare a un'applicazione di questo tipo, è la prima fase. Quindi la prima fase è una ricerca statistica su tutta la popolazione, su tutti quelli che compileranno il questionario di questa applicazione per, come ho detto, mappare il rischio del contagio. Questa applicazione poi la aggiorneremo sempre di più. Una cosa importante: l'applicazione non sostituisce il sistema sanitario, non sostituisce il controllo dei medici, non sostituisce nessun test. Quindi è un'applicazione che ci serve a fini statistici, ma guardate, in questo momento per noi è molto molto importante avere questa mappa. Serve a noi e chiaramente serve anche a voi. L'aggiorneremo sempre di più questa applicazione, riuscendo a prendere.
Allora, interrompiamo qua in questo momento. Quello che stavate ascoltando è la sala della Regione Lombardia che annunciava l'introduzione dell'applicazione in modalità volontaria per il monitoraggio e il controllo dell'epidemia. E a questo proposito ci siamo permessi di ironizzare leggermente, di fare un po' di satira mettendo una musichetta abbastanza nota, in quanto la confusione è abbastanza alta, nonostante sia palese ed evidente che l'epidemia c'è e che sia una cosa grave, non è detto che questo si risolva con un'app. Una volta si diceva, ma questo era all'epoca quando le app furono inventate, lo slogan era "There's an app for that", cioè letteralmente esiste un'app per risolvere questa cosa, qualunque problema sia. Di fatto, scusate che abbasso qua, di fatto non è detto che un'app sia in grado di risolvere qualsiasi cosa. In due cose, visto che dovremmo essere molto brevi perché siamo un po' andati lunghi, si diceva una volta, qualcuno disse che la verità è la prima vittima di una guerra. Parafrasando questa frase potremmo dire che durante lo stato d'emergenza la prima vittima è sicuramente la privacy. Dunque, in questo momento abbiamo qualche notizia al volo. Il garante della privacy, visto l'arrivo delle app, è stato annunciato che questa è la prima fase, la seconda fase possiamo ipotizzarla. Nella prima fase, comunque in vista della prima fase, il garante invoca proporzionalità e temporaneità. Una domanda che potrebbe essere legittimo farsi è se questi due principi, ammesso che siano ugualmente compresi nel loro significato, siano sufficienti. Esistono anche altre tipologie di privacy, volendo, esiste la privacy differenziata, oltre che misure ed oggetti che possono essere costruiti by default e by design. Su quanto sia importante o meno la privacy, o quanto sia uno dei diritti che è logico ed auspicabile magari addirittura perdere in una situazione di estrema gravità, come potrebbe essere quella appunto di un'epidemia nazionale, abbiamo un po' l'imbarazzo della scelta, ma in questo caso mi andrà di riportare qualche pensiero dal blog di Paolo Attivissimo, il quale scrive dalla Svizzera con costanza oramai pluridecennale un blog dove alterna metodi abbastanza leggeri per esprimere comunque concetti decisamente pesanti. Dunque leggo direttamente: pensieri come "non me ne faccio niente della mia privacy se sono morto o senza lavoro" sono molto diffusi e umanamente comprensibili, ma il panico è cattivo consigliere ed è proprio nei momenti di panico che bisogna essere razionali per evitare di fare scelte che peggiorino le cose invece che risolverle. Lascio da parte momentaneamente il fatto che la privacy è un diritto fondamentale per il quale si è combattuto a lungo, del cui valore ti accorgi solo quando lo perdi e che non va sacrificato senza pensarci bene, e sottolineo che le app di tracciamento è cosa ben diversa dal rilevamento di massa della localizzazione dei telefonini in forma anonimizzata che è già in corso per esempio in Italia. In sintesi, ripete Paolo, le sue obiezioni sono queste: un'app da sola non risolverà il problema, servono misure costose e difficili di tipo sanitario. Temo che molti stiano pensando di limitarsi a fare la app, che costa poco, senza fare il resto. Un'app è inutile se non la installano tutti. Come si convince la gente a installarla? La si obbliga? Se la si obbliga, come si fa? Questo probabilmente è la fase 2. Un'app rischia di non funzionare. Si basa sulla geolocalizzazione dei cellulari per dirmi che sono vicino a una persona contagiosa. Come potrà funzionare se vado, per esempio, in un centro commerciale al chiuso? Chi controlla la validità dei dati raccolti? Sono previste multe per chi li altera o dimentica? Visto che siamo in ritardo, la sfilza di domande è molto lunga, ma temo di non avere il tempo in questo momento. Però vi propongo una lettura, visto che è espresso in modo estremamente accessibile, a attivissimo.blogspot.com, è uno degli ultimi post che porta. Lascio con due note, che una è da OpenPrev, i quali fanno notare che, per quello che ne so, esiste una sola proposta di fornire un'app di segnalazione che protegga la privacy, Help with COVID, e proviene da, pare, il MIT, ma non ha né i fondi né una tabella di marcia. Credo che cominceremo a vedere una sorveglianza di massa molto più in fretta di quanto sia possibile sviluppare e applicare una soluzione che tuteli la privacy. Sorvegliare i metadati dei telefoni è banale, molti governi hanno già una certa infrastruttura di supporto. Se sia utile, non ne sono certa. È sicuramente più uno strumento di feedback, per esempio quante persone ci sono in una certa area e stanno violando l'isolamento, che di sorveglianza di una persona specifica. La maggior parte degli operatori dei telefoni hanno già le risorse tecniche per gestire cose come, per esempio, i grandi eventi sportivi. E a questo proposito ricordiamo anche, per esempio, Bruce Schneier, che in coro con l'Electronic Frontier Foundation sollevano la questione spinosa del cosa succede se una persona viene identificata erroneamente come da mettere in quarantena. Esiste una procedura di ricorso e rettifica? Altrimenti sarà Brasile. E se qualcuno mi sta ascoltando dall'altra parte, passo.
Ascolto, ascolto. Allora, intanto dico due cose su una mail che abbiamo ricevuto e un pezzo che c'è sul pad. Metteremo poi online, io penso, l'intera intervista di Pincetti e quindi la troverete. Dovrete monitorare un po' il sito, il nostro blog lost.abbiamoundominio.org. Poi corriamo, perché è vero che siete stati chiusi in casa, però forse volete fare anche l'aperitivo a quest'ora, e abbiamo altri due pezzetti di corsa su delle questioni non marginali. Uno, la prima è quella sulla normativa. Di fatto sono stati presi dei provvedimenti, non solo la paura a chiudere persone in casa, ci sono i militari che girano, ci sono le macchine che fermano le persone, ci sono delle sanzioni per chi non è dotato del foglio di autocertificazione, ci sono molti modelli del foglio di autocertificazione e così via. Ci sono i droni che volano e che controllano, come ricordava Dan. Allora, da dove viene e dove va? Dal punto di vista normativo, e dove arriverà questa situazione o quanto durerà questa situazione, l'abbiamo chiesto all'avvocato Losco e quindi chiederei a Dan di dare il suo pezzo. Grazie.
Il Covid-19 ha stravolto in brevissimo tempo i più basilari principi del diritto del nostro ordinamento. Il governo ha imposto uno stato emergenziale intervenendo in maniera pesante per comprimere le libertà fondamentali costituzionalmente garantite. Divieti di spostamento, divieti di assembramento, chiusura delle attività commerciali, controllo delle attività produttive. Il tutto ampliando i poteri di controllo sui cittadini da parte delle forze dell'ordine e addirittura dell'esercito. Addirittura si è pensato all'introduzione di controlli di movimenti con analisi dei tracciati dei telefoni cellulari e addirittura di droni per monitorare gli spostamenti. Non solo. Il governo si è preso il compito di sanzionare anche penalmente le condotte non conformi al nuovo stato emergenziale, insomma un vero e proprio controllo da parte del potere governativo, uno stato di polizia. Ma questa presa del potere, questo stato di polizia, ha un fondamento giuridico? Quali sono le basi giuridiche legislative che giustificano e consentono tali prerogative governative? Insomma, poche, pochissime, o addirittura inesistenti, quantomeno prima della recente promulgazione da parte del governo di uno dei tanti decreti leggi che sono stati attuati in questo periodo. Mi riferisco al decreto legge numero 19 del 25 marzo scorso.
Andiamo per gradi, però. Le prime misure emergenziali hanno trovato applicazione a metà febbraio, nel momento in cui era stata disposta la creazione di una zona rossa in alcuni comuni dell'Odigiano e del Veneto. Un decreto legge, poi convertito in legge, concedeva la possibilità al governo di emanare provvedimenti limitativi della libertà personale e di movimento, adottando appositi decreti ministeriali a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, quelli che poi abbiamo imparato a chiamare con l'acronimo DPCM. E così il governo ha fatto, ma non solo lo ha fatto il governo, perché le istituzioni territoriali, sempre in merito alla limitazione di tali diritti, sono intervenute con apposite ordinanze. Poi improvvisamente il governo ha deciso di allargare la zona rossa, questo è successo ai primi di marzo, a tutta Italia, ma senza qui che ci sia stato un provvedimento autorizzativo in tal senso. E ciò è stato fatto semplicemente con altri DPCM e con altri provvedimenti che hanno inciso in maniera pesantissima sulla libertà di tutti i cittadini. Insomma, in pochi giorni il governo ha preso in mano tutto il potere, sottraendosi ad ogni sorta di autorizzazione parlamentare e di controllo. E se vi erano già dei dubbi sulla possibilità del governo di emanare dei provvedimenti limitativi della libertà costituzionale con un semplice atto amministrativo, pur autorizzato da un decreto legge, atto amministrativo com'è di fatto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto ben sappiamo che le limitazioni alle libertà costituzionalmente garantite in realtà dovrebbero essere adottate solo con legge dello Stato, tali dubbi sono diventati certezze a fronte di un intervento governativo su tutto il territorio nazionale privo di alcuna copertura legislativa. Senza dimenticare poi che vi è stata una creazione sempre governativa di nuove sanzioni penali a protezione di divieti imposti. Questo in palese violazione del principio anch'esso costituzionale in forza del quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge. Nonostante ciò, in questi giorni si sono susseguiti decreti presidenziali e ordinanze che hanno inciso pesantemente sui diritti fondamentali dei cittadini e sul sistema economico e produttivo del paese. Dicevo all'inizio che poi si è cercato in qualche modo di porre rimedio alla carenza di legittimità operativa del governo con il decreto appunto del 25 marzo scorso. Questo decreto ha innanzitutto stabilito quali siano i provvedimenti limitativi delle libertà che potranno essere adottati dal potere esecutivo, eliminando quindi quell'ampia discrezionalità che si era creata con l'operato del governo, e ha statuito che questi provvedimenti potranno essere adottati solo ed esclusivamente dal governo. Il potere di decretazione in capo alle regioni è rimasto solo in via sussidiaria e di urgenza, ed è comunque prevista in tal caso una convalida da parte del potere centrale, da parte del governo. Il decreto legge è intervenuto anche per eliminare la sanzione penale, che è rimasta in alcune ipotesi residuali che vengono considerate di maggior allarme dal punto di vista sanitario. Per il mancato rispetto dei divieti, la sanzione penale è stata sostituita con una sanzione amministrativa, peraltro che prevede una sanzione molto elevata, una sanzione fino a 5.000 euro di multa e dunque altrettanto, se non maggiormente, punitiva della illecito che era stato previsto prima dal governo. Sicuramente questo decreto è un provvedimento necessario, ma bisogna però vederne la reale portata, perché si tratta di un provvedimento che solo formalmente pone una soluzione ai problemi sopra esposti, quindi all'efficacia e la copertura costituzionale dell'operato del governo. Si tratta infatti di decisioni prese con atto formalmente avente forza di legge, ma sostanzialmente un atto ancora governativo, e come tale deve essere considerato lo strumento del decreto legge, soprattutto in questo momento in cui il Parlamento ha smesso di funzionare e addirittura di essere convocato in maniera regolare. La conversione dei decreti legge in tale situazione non potrà dunque che essere una mera formalità da parte del Parlamento, senza alcuna possibilità di reale modifica, di integrazione e immaginiamo di una critica degli stessi contenuti di tali decreti. Bene, dunque, cosa succederà quando questo stato emergenziale finirà? Chi decreterà la fine? Il governo? Il Parlamento? Saranno tolti tutti i divieti introdotti? Le misure limitative dei diritti verranno meno e l'esercito in strada? Se ne tornerà in caserma? Il dubbio che alcune prassi introdotte, che alcuni sistemi di controllo delle persone rimarranno in vigore sono molti. Questo è uno dei problemi fondamentali. Come ben sappiamo è difficile uscire dalle emergenze, soprattutto l'esperienza degli anni passati ha dimostrato che gli strumenti introdotti in certe fasi per risolvere problemi emergenziali, problemi contingenti, sono poi diventati prassi ed introdotti in pianta stabile nel nostro ordinamento legislativo e di governo. Basti pensare alla legislazione di emergenza varata negli anni 70 o a quelle emergenziali varate all'inizio degli anni 90 per combattere il fenomeno delle associazioni di stampo mafioso. Leggi che poi hanno finito per superare quei confini che erano stati loro assegnati e hanno trovato più ampia applicazione, se non addirittura comune.
Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme.
Che domani ti becco, domani! Non pensiate tra anni, domani!
Sono il sindaco, sul mio territorio non si passeggia.
Non vi posso impedire formalmente di uscire da casa? Bene, vi impedisco di passare sul suolo pubblico.
Allora mi rivolgo a voi, ma dove cazzo andate? Dove andate con questi cani che ci hanno la prostata infiammata?
E noi, non è previsto il ping-pong, non potete giocare a ping-pong, andiamo. Alla PlayStation, siccome io sono il sindaco di questa città, in questa città il decreto lo faccio rispettare io. Quindi, se ne devi andare a casa adesso, non voglio le scuse. Tutti, dovete stare tutti a casa, devi andare.
Non si può stare in mezzo alla strada, non ve lo posso spiegare. Non si può stare. A casa. La mazza, le fidanzate con la mazza ci vuole.
Te cazzo di parrucchiere che vanno in casa a giustare i capelli e me, a che cazzo servono? Cioè, ma l'avete capito che utavuto un chiudono? L'avete capito che chi cazzo da davanti per sti capelli aggiustamento utavuto?
Ho incontrato un nostro concittadino che amabilmente faceva la corsetta su e giù per la strada accompagnato da un cane visibilmente stremato. L'ho fermato e gli ho detto: guarda che questo non è un film, tu non sei Will Smith in Io sono leggenda, quindi passa pa casa.
Sempre all'argomento storico.
Ma malato. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi.
Un'altra questione di interessante riguarda sempre.
La repressione è il nostro vaccino! Repressione e civiltà!
Bravo! Bravo dottore, complimenti!
Bravo dottore, bravo!
Bravo!
Ma non applaudite, non mi avanzo!
modestia, non modestia, al lavoro, al lavoro.
Nelle ultime settimane.
Allora, una notizia arrivata al volo dalla chat, di cui ringraziamo Lobo, non è neanche di oggi, è di ieri, perciò sembra un pesce d'aprile, ed è un po' per addetti ai lavori. E la notizia è che Palantir, la ditta che si occupa di analisi dati, sta trattando per occuparsi della raccolta e dell'analisi della mole dei dati per la lotta, sto traducendo un po' dall'inglese, per la lotta contro l'epidemia del Covid-19. Questo soprattutto in Austria e in Svizzera e in Germania. La cosa è abbastanza notevole perché le tre nazioni citate sono tre nazioni che hanno una legislazione che per quello riguarda la privacy è di livello molto alto, molto più alto che l'Italia, e perché Palantir è una delle peggio, cioè in confronto Cambridge Analytica era un bambino che giocava con i dadi. E dunque Palantir potrebbe diventare, Palantir ricordiamo che, come ricorda anche l'articolo, è partita occupandosi di progetti per la US Central Intelligence Agency, cioè la CIA, e che maneggia questo tipo di tecnologia, come fece prima Cambridge Analytica, soprattutto per indirizzare le intenzioni di voto in determinati paesi, e perciò per fare quello che farebbe uno spin doctor, ma su scala mondiale. E dunque ci sembra abbastanza pericoloso e degna di nota. Posso passare, Linoi, ci sei? Pronto? Pronto, pronto, Linoi. Ok, Linoi.
E quindi stavamo parlando della questione pandemie nella storia, e una delle più famose pandemie che ricordiamo, l'ultima, la più grossa, è stata sicuramente quella della cosiddetta spagnola. La spagnola si sviluppò intorno al 1918 e prese questo nome per una motivazione piuttosto curiosa, cioè il fatto che la Spagna non partecipava alla Prima Guerra Mondiale, quindi i media spagnoli non erano sottoposti alla stretta censura che tutti i media europei, a cui dovevano rispondere tutti i media europei. L'altra condizione particolare era la malattia del re Alfonso XIII. In questa condizione molto particolare la Spagna fu il primo paese mediaticamente a dare la notizia di questa epidemia. Il fatto che furono i primi a dare l'epidemia portò a chiamare questa epidemia influenza spagnola, la cosiddetta spagnola, ma in realtà dal punto di vista dell'origine, anche se è una discussione ancora in corso, ma sicuramente non fu di origine spagnola. Esistono diverse teorie sull'origine geografica di questa malattia. Per qualcuno fu diffusa in Kansas, perché furono trovati parecchi soldati americani malati di questa influenza, ma per altri il virus girava già prima del 1918 tra i soldati che combattevano nella Prima Guerra Mondiale. C'è infatti anche da calcolare il fatto che questa devastante epidemia si sviluppò in Europa esattamente alla fine della Prima Guerra Mondiale. E questo era un altro, come dire, prospettiva per vedere dal punto di vista storico che cosa successe nelle altre epidemie, e anche un po' per demistificare il nome di epidemia spagnola.
Grazie.
Grazie Linoi. E chiudiamo con un contributo che ci è arrivato da il punto di rottura, un gruppo di compagni e compagne che si battono contro l'apertura a Milano di un centro di permanenza per il rimpatrio degli immigrati cosiddetti irregolari. Prego, Dan.
Nelle ultime settimane ci si è trovati immersi in un contesto nuovo e difficile. L'emergenza sanitaria ha scoperchiato il vaso di Pandora. Sono venute alla luce tutte le difficoltà, le contraddizioni e le tensioni del catastrofico sistema in cui viviamo.
È complesso destreggiarsi tra la paura e la preoccupazione nostra e delle altre persone e dispositivi di controllo messi in atto, continuando però a ritagliarsi degli spazi di lotta in un momento dove tutte le criticità già presenti dell'esistente si sono esacerbate. Trovandosi di fronte a dei momenti di rabbia come le rivolte nelle carceri cittadine, ci si è chiesti come dare sostegno a chi, nonostante sia ristretto, è riuscito a dare un forte contributo per una netta rottura con ciò che abbiamo davanti. L'emergenza non può e non deve impedire di continuare ad attraversare tutti i contesti della metropoli per capire come sta evolvendo la situazione. Si è ritenuto importante sviluppare una riflessione sui temi della mobilità e del controllo, percepiti come centrali e trasversali rispetto a tutto ciò che sta accadendo intorno a noi. Una delle questioni su cui non si può non riflettere riguarda lo stato di eccezione, che cosa significa, che cosa comporta e quanto rischi di essere permanente. Lo stato di emergenza implica l'introduzione di nuove forme di controllo, dalle quali l'esperienza ci dice che è molto difficile tornare indietro, come già accaduto dal 2001 in avanti e in Francia dopo l'attentato a Charlie Hebdo del 2015, quando non si è più usciti dallo stato di eccezione instaurato a livello globale. La gestione di questa emergenza sta avvenendo a colpi di decreto-legge e di DPCM, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, due forme eccezionali. Sono state imposte una serie di misure che già non ci sorprendono più. Non sembra ormai più strano che i soldati ci fermino per chiederci dove stiamo andando. Trattandosi di un'emergenza sanitaria, la gestione attuale conduce automaticamente a un passaggio dal governo della politica al governo della scienza, con la conseguenza che chiunque non abbia competenze tecniche non possa più avanzare alcuna critica. Sfugge infatti a tutti coloro che non sono scienziati la possibilità di pensare, di decidere come affrontare le situazioni che si trovano a vivere. Questo è il messaggio che passa, il discorso dominante. Un'altra questione su cui è necessario focalizzarsi è il fatto che la retorica dominante si concentra solamente su una responsabilità individuale, immedesima il nemico in ognuno di noi. Si scaglia contro chi si ritaglia ancora dei piccoli spazi di libertà, senza nuocere a nessuno. Per capire il paradosso, basti pensare che le persone vengono mortificate per una corsetta, come se fossero loro a poter pesare sul sistema sanitario nazionale nel caso si facessero male, quando ogni anno solo 14.000 persone si fanno male correndo, mentre gli infortuni sul lavoro sono 640.000 e gli incidenti domestici sono quasi 800.000, a proposito del restare a casa. Si deve considerare che quest'ultimo virus si diffonde in un mondo che si muove estremamente velocemente, nel capitalismo più sfrenato, nel consumo, nella produzione che non può mai fermarsi, in una sintesi sociale molto complessa, caratterizzata dalla perdita del mondo selvatico, e dove la normalità sono invece gli allevamenti intensivi, la deforestazione, la velocità degli scambi, un mondo che non permette forme di sussistenza altre. Dall'inizio della civilizzazione, fino al mondo che viviamo oggi, si è sempre più ridotta la possibilità di un fuori rispetto alla densità del modello città che oggi permea tutto il mondo. Se non si può pensare questo fuori in termini di spazio, dobbiamo pensarlo come modo di vivere, di rapporto col mondo. È sia necessario, per tutti coloro che si organizzano e desiderano lottare, combattere la diffusa sensazione di attesa. Il rischio più grande è vivere questo momento con passività, accettare di vedere azzerato ogni spazio di lotta, di opposizione allo sfruttamento e a tutto quello contro cui ci siamo battuti e ci battiamo. Per potersi destreggiare, provando a eludere le fitte maglie del controllo, non bisogna dimenticarsi che nonostante questa emergenza, anzi proprio a causa di essa, forme di controllo prima riservate soltanto ad alcuni soggetti considerati destabilizzanti o reputati non più necessari all'ordine costituito, si stanno espandendo su tutta la popolazione. Lo stato di pandemia è il regno del sospetto. La narrazione dominante impone come unica soluzione della crisi il controllo. Dove non arrivano le ordinanze, intervengono tecnologia e delazione. In Corea del Sud vengono tracciate le vite delle persone utilizzando dati GPS, riprese delle telecamere di sorveglianza e transazioni con carta di credito. I dati forniti da questi controlli vengono poi utilizzati per creare delle mappe del contagio, consultabili online con apposita app. Questo scenario dal sapore distopico non è una specificità asiatica, ma è anche in realtà nostrana. In Italia vengono controllate le celle telefoniche per monitorare gli spostamenti delle persone. I pochi parchi aperti vengono sorvegliati da droni, le strade dall'esercito. L'apparato istituzionale è però insufficiente per un controllo a 360 gradi. Viene quindi incentivata la delazione, dando a tutti la possibilità di diventare poliziotti dei propri balconi di casa, diventati luoghi simbolo di questa reclusione di massa. A Molfetta è stato addirittura istituito un numero di telefono per informare in tempo reale la polizia di eventuali assembramenti. L'infamia è elevata a virtù, la denuncia a gesto salvifico. Se tutto questo, per alcuni, è giustificato dalla paura, ci si chiede come la capacità dello Stato di sviluppare un sistema di controllo capillare della popolazione in poche settimane possano suscitare la stessa inquietudine, anche in vista della crisi economica che si prospetta alla fine di quella sanitaria. Si è esemplare l'utilizzo dei droni in questo nuovo panorama. In molte città vengono utilizzati per una sorveglianza capillare delle strade deserte, uno scenario di guerra urbana. Ciò che ci viene chiesto è sempre e ancora un sacrificio, e a pretenderlo sono proprio i responsabili del disastro. Ci troviamo a vivere in un mondo di costanti emergenze, ma ciò a cui dobbiamo prestare occhi, orecchie e energie è ciò che emerge, la potenza delle fratture che con coraggio possiamo attraversare e allargare.
Ecco, siamo tornati in studio.
Ci siamo.
Sulla nota della delazione, che potrebbe essere un argomento prossimo futuro. Così giusto a memoria, a Roma c'è il SUS, il cui acronimo adesso non ricordo, ma è un sistema integrato in una app per segnalare al comune nel caso si vedessero degli assembramenti sospetti.
Ecco, vedi. Va bene, io direi che possiamo chiuderla lì, l'abbiamo fatta doppia praticamente, al prezzo di uno ne avete dette due di puntate.
Sì, siamo andati un po' lunghi, anche duetti e mezzo, lasciamo?
Lasciamo pure i duetti e mezzo. Ringraziamo di nuovo Maurizio Pincetti, Eugenio Losco, la casa di Via Torricelli, l'Usi Sanità e poi Punto di Rottura e poi Autistici, poi Cisti Bombo che ci ha dato la notizia e insomma chi ha avuto la pazienza di ascoltarci e tutti quelli che io mi sono dimenticato.